Secondo me, la prima cosa che dovrebbe partire per fermare il fenomeno mafioso dovrebbe essere l'inserimento di, no, la maggiore presenza di cultura all'interno delle case e all'interno delle case pure con figli che hanno, pure di case composte da mafiosi con figli. Perché se si riesce a deviare il figlio di quel mafioso, gli si offre la cultura, il fenomeno potrebbe anche essere limitato, perché penso che la cultura sia uno strumento fortissimo per poter uscire da determinate gabbie, perché io stesso ho parenti condannati per reati di tipo mafioso e lo ammetto tranquillamente perché non ne ho paura, perché so che io tramite la cultura ho cambiato questa cosa, ecco. La mia domanda è perché non si investe di più sulla cultura? Perché non si investe di più sulla scuola? Perché lo Stato non investe di più sulle famiglie povere? Perché sono le famiglie povere quelle che poi si lasciano affidare a strozzini, a mafiosi. È quello, perché è tutta una serie di concatenarsi di eventi a cui poi si riesce, cioè si va fuori di testa a trovare la causa, perché bisognerebbe agire. E non possiamo agire solo noi, dovremmo agire sia noi ma anche lo Stato. E se lo Stato siamo noi, ma lo Stato non siamo noi, come si fa? Perché noi cerchiamo di fare qualcosa, ma lo Stato in cui viviamo se ne frega altamente, se ne frega altamente. Io penso che bisognerebbe aumentare le forme di democrazia, proporre referendum propositivi. Tutto questo è collegato comunque al... È un discorso complicato, ecco. Però penso si sia capito quello che intendo dire.
Lotta alla miseria perché la miseria alimenta il fenomeno mafioso. Noi spieghiamo che il fenomeno mafioso è uno strumento di arricchimento e quindi nasce dove c'è ricchezza, però utilizza la povertà e la disuguaglianza sociale per poter, diciamo, assumere, arruolare i cosiddetti militari, i killer e cose. Questa distinzione non è di poco conto perché cancella un'immagine che la mafia è frutto e sottosviluppo. No, la mafia invece nasce appunto nello sviluppo di questo paese, dall'Unità d'Italia a oggi, e nella sua evoluzione appunto da un paese agricolo industriale a un paese che si modernizza, che introduce il sistema capitalistico moderno e così via, e si trasforma in paese industriale. Non a caso oggi la maggioranza della ricchezza che viene anche presa dal meridione d'Italia viene investita nelle aree più ricche del paese e del mondo, come sappiamo. Lo dico perché questa distinzione che è frutto della miseria e del sottosviluppo della mafia è una cosa contraddetta. A cominciare da un Sturzo che quando fa la prima analisi appunto spiega chi sono. I mafiosi sono gli affittuari del feudo San Pietro che sfruttano i contadini. Cioè, ecco, che è un po', diciamo, il primo l'altro famoso.
Noi oggi, particolarmente in questa conferenza, con questo tema, abbiamo voluto essere presenti non solo in videoconferenza, ma proprio presenti fisicamente, perché penso che tanto parta proprio da Palma di Montechiaro, legata a questo tema. Nel 1990, da Palma di Montechiaro partono i killer che uccidono il giudice Rosario Livatino, proprio in Contrada Casena, dove poco fa siamo passati, c'è ancora una stele. Cosa c'entra col tema? Quando il Papa venne ad Agrigento nel 1993, stava concludendo la sua visita, doveva quindi avviarsi per la celebrazione finale lì alla Valle dei Templi, e prima di questa celebrazione incontra i genitori del giudice Livatino. E rimane profondamente e molto colpito dalla sofferenza di questi due genitori che avevano perso questo meraviglioso ragazzo, figlio unico, figlio di una famiglia ricchissima di Canicattì, che avrebbe potuto fare benissimo altri percorsi, fare l'avvocato, il libero professionista o semplicemente gestire i beni della famiglia, di una famiglia ricca, che invece fa la scelta di fare il magistrato subito dopo, la laurea. E non sapevano questi killer quello che avrebbero invece fatto, la reazione che sarebbe sorta da questa uccisione. Il Papa ne rimane così profondamente colpito. Noi abbiamo sentito il racconto con dovizia di particolari della professoressa Ida Abate, che è venuta nella nostra scuola a a raccontare questo incontro, che mi rimane così colpito che al prima della benedizione finale, sapete tutti, ha lanciato il suo anatema contro la mafia. Mi chiedo se non ci fosse stata questa occasione, se non ci fosse stato questo intervento del Papa, cosa avrebbe fatto la Chiesa agrigentina o le chiese di Sicilia se, non lo so, se avessero ancora continuato a far finta di non far niente o di non intervenire o di rimanere proprio lì a badare semplicemente alle cose spirituali. Lo voglio chiedere proprio sia al Vescovo che alla professoressa, al docente che è uno studioso, se è stato proprio questo l'elemento che ha spinto la Chiesa a schierarsi oppure se invece c'è stato qualcos'altro.
Nel testo rilasciato ai giornalisti, si fa così sempre la cosiddetta velina, diciamo, era stato scritto la parola scomunica, e infatti alcuni giornali hanno riportato Papa Giovanni Paolo II non pronuncia la parola scomunica. Si dice che questo sia avvenuto perché, infatti va a braccio, sia avvenuto perché la gerarchia agrigentina pose un problema di opportunità di essere così esplicito e chiaro. E ci fu questa, fu anche una polemica giornalistica che andò, poi si chiuse naturalmente perché il Papa pronunciò quello che pronunciò e quindi non poteva essere, come so dire, contraddetto da quello che invece era circolato tra i giornalisti. Ma poi, per dire che c'è un atteggiamento appunto, come so dire, sofferto, contraddittorio e complicato anche dal punto di vista, perché quelli erano la gerarchia a contatto naturalmente con la realtà, e il Papa che veniva da fuori, che turbato dal fatto che, così come diceva il padre Montaperto, che effettivamente era rimasto turbato, però pronuncia una parola che lì invece non sarà mai detta, che sarà ripetuta, come avete visto, dal Papa tedesco, che viene qui a dire la mafia, il mafioso è fuori dall'Ecclesia, questo in modo esplicito, ribadito poi anche ripetutamente, fino a Papa Francesco che invece, come vuol dire, è più esplicito di così non è possibile.
Mi pare che i tre temi siano l'efficacia della cultura rispetto a un'educazione antimafiosa e perché lo Stato per la sua parte e comunque le forze sociali non percorrono fino in fondo la via dell'educazione e della cultura. La seconda domanda che veniva dal professore di religione di Palma di Montechiaro è se fu l'intervento di Papa Giovanni Paolo II a spostare, diciamo così, dei pezzi di chiesa che se no sarebbero stati assai più tiepidi nei confronti del fenomeno mafioso. E l'ultima domanda è questo tema che periodicamente riemerge a proposito della scomunica dei mafiosi.
A volte abbiamo mancato noi gerarchia di capacità culturali per capire quello che stava. Quindi concordo che più cultura davvero limiterebbe. Però, come ha detto anche il Presidente, oggi mafiosi di oggi hanno, chiamiamola cultura, da vendere, e sono grandi investitori in borsa, sono grandi imprenditori, non sono il poveretto dell'albergheria che è costretto a fare una piccola manovalanza, quindi è più grande. Non è automatico che con maggiore, diciamo, diffusione dell'educazione o addirittura con una maggiore diffusione di lavoro, di arricchimento, eccetera, il fenomeno venga sconfitto. Non è automatico. Però concordo con te nel dire che alza una certa soglia di sensibilità. Poi ci sono delle scelte della coscienza, dei valori, che sono imprevedibili e che talvolta fanno di grandissime persone che sia che hanno soldi, sia che hanno cultura, fanno dei diabolici operatori della società. Quindi automatico non mi sembra, anzi talvolta talvolta può accadere proprio il contrario. E cioè, però è vero, come dici tu, che determinati potenti poi hanno terreno facile laddove c'è il semplice ragazzo a 15, a 20 anni che lo chiamano, gli danno 100 euro, vai a ammazzare a tizio, lo fanno entrare lentamente nella loro organizzazione. Questo è vero, decisamente, quindi concordo, ma non è automatico. Io sapevo l'episodio che ha detto il professore di religione sul Livatino, cioè sapevo bene che c'era stato questo colloquio, e anch'io concordo nel dire che secondo me il Papa è stato così scosso per cui è intervenuto a braccio, forse non sarebbe intervenuto.
Si parlava dell'efficacia della cultura nei confronti del fenomeno mafioso. Tutti gli strumenti sono importanti, non basta soltanto la cultura, non basta soltanto la repressione, non bastano gli interventi di natura economica, non bastano gli interventi di natura legislativa, è necessario che ci siano tutti quanti, perché come diceva bene Monsignor Raspanti, la mafia è un fenomeno complesso che non è la semplice criminalità organizzata, quindi per poterla affrontare è necessario utilizzare tutti gli strumenti a disposizione. Sicuramente l'elemento culturale è il veicolo principale, perché dobbiamo anche riflettere su un'altra cosa, appunto, che in qualche modo stava nel mio intervento. La cultura è un elemento di demistificazione, cioè attraverso la conoscenza posso capire gli elementi di collusione, ma attraverso la cultura, cioè attraverso la comunicazione, le immagini, e i mafiosi sono attentissimi al linguaggio, alla comunicazione, ai libri, si leggono i libri, si guardano i film dove sono raccontate le loro storie, attraverso la comunicazione si costruisce anche la manipolazione, quindi bisogna stare attenti anche alla cosiddetta cultura, perché talvolta i giornali hanno anche avallato le azioni della mafia, o non parlandone, o parlandone nella maniera sbagliata. Quindi occorre anche la dimensione culturale valutarla nel suo giusto peso. E volevo dire, anche qui Monsignor Raspanti poneva un elemento importante, che sicuramente chi di voi ha partecipato alla precedente, al precedente incontro avrà, e anche quello col professor Lupo, quello col professor Vannuccio, eccetera, cioè il fatto che la criminalità organizzata non è roba di pastori e di soggetti privi di qualsiasi livello culturale, ma si tratta appunto di un fenomeno trasversale che ha quindi la sua presenza da sempre, da quando è nata, in notabili, notai, medici tantissimi, imprenditori, sindaci, quindi bisogna, come mai non si sconfigge, come mai non è facile arrivare alla risoluzione di questo problema, perché ci sono dei gangli di potere molto forti che appunto vedono la presenza mafiosa a livelli diversi. Credo poi, qui mi fermo, che la Chiesa abbia una grande responsabilità, e lo abbiamo visto anche, diciamo, dalle reazioni che ogni volta che la Chiesa ha preso una posizione molto forte, esplicita nei confronti del fenomeno mafioso, sono immediatamente seguite da parte della mafia. Nel 1982, dopo che il cardinale Pappalardo pronuncia l'anatema Palermo come Sagunto e parla appunto della connivenza mafia politica, i mafiosi, quando lui va a celebrare la messa a Lucciardone, non si presentano, come non si presentano dopo che Papa Francesco sulla piana di Sibari scomunica i mafiosi nella carcere di Larino. I detenuti non vanno a sentire la messa. Questo è un problema, e come appunto ancora una volta sembra che sia accaduto, perché c'è un collaboratore di giustizia che è stato intervistato nell'agosto del 1993 in America, Francesco Marino Mannoia, che dice, subito dopo l'anatema del Papa e gli attentati nel luglio, fra il 27 e il 28 luglio, alle chiese romane di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano, dice: i mafiosi proveranno a colpire dentro la Chiesa, perché fino ad ora vogliono lanciare un messaggio alla Chiesa di non intervenire. Quindi questo E poi appunto il 15 settembre c'è l'omicidio di padre Puglisi. Questo fa capire quanto sia importante, importantissima la posizione che esplicitamente la Chiesa assume nei confronti del fenomeno mafioso.
Vi volevo anche dire che alle prime pronunce della Chiesa di Don Sturzo contro la mafia e dei sacerdoti contro la mafia, tra il 1916 e il 1920 in Sicilia vengono ammazzati 3 sacerdoti tra la provincia di Palermo e quella di Trapani. Quindi diciamo che ogni volta che la Chiesa ha fatto un passo in avanti, la mafia ha tentato di farla retrocedere con l'unico strumento di persuasione che conosce, che è la violenza.
Elio Vittorino di Napoli, considerando il grande ruolo che la Chiesa ha nelle zone dove lo Stato è assente, com'è possibile riuscire a colmare il gap tra Stato e Chiesa in queste zone per combattere la mafia? Qui ci vuole una nuova conferenza, naturalmente, perché il tema è ampio. E l'eticisatta di Nuoro, nel rituale di iniziazione, l'affidamento alla religione è reale o finzione? Già c'è una risposta, però me ne ritornerà sull'argomento. Itet di Fermi di Barcellona e Pozzo di Gotto. Nei tempi recenti si è notato che ancora molte personalità ecclesiastiche si sono schierate a favore delle personalità mafiose, giustificandosi di esercitare le proprie funzioni. La Chiesa dei nostri giorni cosa ha fatto per impedire i favoritismi? E c'è altro? Sì. Gemelli Careri di Taureanova, Reggio Calabria. C'è una grossa delusione agli studenti per la posizione assunta dalla Conferenza Episcopale Calabrese, che non riflette il sentire dei fedeli ed in particolare dei giovani. Voi pensate che sia giusta la posizione vescovi calabresi? Fermi di Ragusa. Le ambiguità della Chiesa hanno dato alla mafia la possibilità di prosperare. L'episodio di Accursio Miraglia, che non ricevette le esequie perché è morto, siamo nel 1948 per i ragazzi, diciamo, per violenza mafiosa, la dice lunga sull'atteggiamento della Chiesa, perché la Chiesa non ha voluto capire che la morte di Don Puglisi era la risposta al discorso di Papa Giovanni Paolo II. Wojtyla ha aspettato tanti anni prima di dichiararlo beato, e ancora Don Diana aspetta. Beh, insomma. Elio Vittorini di Napoli, sempre: se le infiltrazioni mafiose stessero anche nelle gerarchie ecclesiastiche, cosa si potrebbe fare per sconfiggerle?
Noi abbiamo detto che la mafia tende ad espandersi a livello sociale, politico ed economico, dal punto di vista mondiale oltre che nazionale, ma per fare ciò essa deve necessariamente entrare nelle istituzioni, quindi oltre che negli enti locali, il Parlamento, e quindi anche all'interno della politica. Ma dato che quindi utilizza questa politica di espansione, essa, possiamo dire che essa sia in passato entrata anche all'interno della Chiesa Cattolica, o che tutt'oggi mantiene delle connessioni con la struttura della Chiesa Cattolica che è appunto presente qui in Italia?
La Chiesa, quando non vieta i funerali religiosi a chi si è macchiato di reati di mafia, opera una forma di sospensione del giudizio morale e rivendica il diritto di agire in questo modo. Perché fa riferimento alla vera giustizia divina? Questa posizione ci sembra senza via d'uscita.
Io ho un amico che è un bravissimo ragazzo, però appartiene appunto ad una famiglia famosa e mafiosa. Praticamente l'anno scorso, dopo aver frequentato un anno appunto un corso di preparazione per la cresima, il giorno appunto una settimana prima di ricevere il sacramento appunto della cresima in cattedrale, appunto gli è stata negata questa possibilità. Ora, io conosco questo ragazzo, è un bravissimo ragazzo, e questo fatto mi ha particolarmente sconvolta. Vorrei capire se appunto in un caso del genere sia giusto che le colpe dei padri appunto ricadano sui figli.
Nonostante, come abbiamo detto precedentemente, la mafia sia stata scomunicata anche da Papa Francesco e usi la fede, quindi la religione, come una sorta di forma di legittimazione del potere, non riesco a spiegarmi in che modo un mafioso, come ha detto precedentemente la relatrice, la professoressa Dino, possa entrare in chiesa e chiedere alla Madonna di poter continuare a uccidere nonostante io suppongo sia pienamente consapevole, perché è un dato di fatto che la sfera religiosa sia completamente opposta alla sfera mafiosa. Di conseguenza non mi spiego in che modo possa continuare a mentire a se stesso, perché mentire agli altri potrebbe essere appunto una sorta di forma per ottenere un consenso popolare, quindi appunto è il fine del mentire agli altri è per avere una sorta di consenso, ma mentire a loro stessi perché?
Cos'è successo che cominciando a leggere e a studiare i ruoli femminili nelle mafie venivano fuori sempre in continuazione delle professioni di fede da parte di queste donne? Andando a cercare mi sono accorta che non sono soltanto le donne che rivendicano la propria appartenenza e la propria fede, ma sono essenzialmente anche gli uomini che vivono questo vissuto personale di religiosità. Ora, il problema si complica perché a noi sembra una situazione paradossale. In realtà è una situazione di paradossale normalità dentro il mondo mafioso, cioè ci vorrebbe appunto il tempo per poter anche spiegare da cosa nasce la devianza, cioè per noi la devianza è qualcosa di assolutamente altro e di anomalo. Per chi vive dentro il contesto mafioso è normale la devianza e diventa invece deviante il comportamento dell'altro. Ci sono processi di inculturazione, processi di costruzione anche delle abitudini, delle regole, che fanno sì che il soggetto interiorizzi determinati, fra virgolette, valori che per lui hanno una perfetta razionalità. Il problema serio è proprio questo. A me è capitato, uscirà un libro a settembre, di intervistare un pluriomicida. Ne ha uccisi 50. Ha squagliato nell'acido una serie di persone, mentre squagliava nell'acido mangiava il panino con la mortadella e comprato con i soldi del soggetto che avevano ammazzato poco prima. Ebbene, questa persona che oggi dice di essere convertita vive un conflitto oggi, ma quando era là dentro non aveva nessun conflitto. I nostri colleghi psicologi ci dicono che anche quando i mafiosi che non si pentono non si sentono in colpa, non hanno bisogno dello psicologo, forse ce ne ha bisogno il figlio, la moglie o qualcun altro, ma loro hanno una struttura tale che non è un problema di menzogna o meno, è un problema di costruzione diversa della propria identità. Quello che a me personalmente ha dato il senso proprio dello stupore quando ho cominciato a incontrare i primi collaboratori di giustizia è stata la loro assoluta normalità. Mi aspettavo di vedere un mostro, sono persone assolutamente normali. Ed è questo, diciamo, l'elemento paradossale, per cui non c'è menzogna purtroppo. Perché se ci fosse menzogna ci sarebbe la possibilità del dubbio. C'è una struttura che però, essendo una normalità paradossale, può entrare in crisi. E il nostro compito è proprio quello di inserirci in queste crepe e di farlo entrare in crisi. E non so se posso riferirmi velocemente anche alla vicenda della cresima, sì. Che ritengo sia una vicenda legata a dei figli nati in provetta nel momento in cui, in maniera molto strana, non si sa neanche come sia stato possibile tutto questo, nel momento in cui i loro genitori erano al 41 bis. Genitori che peraltro si sono macchiati di omicidi tremendi perché sono stati presenti in tutte le stragi, dalla strage di Capaci a quella di Via D'Amelio, Via dei Georgofili, l'attentato a Costanzo, fino al fallito Puglisi, naturalmente, proprio Puglisi in primo luogo, perché sono stati mandanti e coloro che poi i loro uomini materialmente li hanno uccisi, e nei confronti dei figli di questi soggetti si apre un problema serio, a cui io personalmente non so dare risposta. È un problema che riguarda l'interiorità, ma è un problema che riguarda anche l'esteriorità. Capisco la Chiesa che si interroga, non capisco però come si arrivi a questo momento, e questo mi fa pensare che c'è ancora molta confusione. Credo che sia necessario anche una presa di posizione pubblica, non per punire il figlio al posto del padre, ma perché noi viviamo in un contesto sociale che ha delle ricadute, dei riti ed un significato di questa ritualità. È come quando la figlia di Totorrina fu eletta come rappresentante degli studenti al liceo di Corleone e si disse: per essere rappresentante degli studenti, che è un ruolo pubblico, lei deve fare pubblica abiura del suo rapporto con suo padre. Allora, è una sciocchezza che faccia pubblica abiura del rapporto con suo padre, ma sarebbe assolutamente, per poter avere un ruolo di questo genere, importante, indispensabile e necessario che prendesse una posizione chiara nei confronti della mafia. Credo che, appunto, anche nel caso che voi avete messo in evidenza, qui entriamo in un discorso che è molto delicato ma molto 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 importante. Una cosa è la relazione intima, il rapporto col vostro compagno di scuola, un'altra cosa è l'appartenenza di questo soggetto a un nucleo familiare che si è distinto in un determinato modo e che non soltanto si è distinto per delle azioni atroci, ma i due soggetti a cui si fa riferimento, possiamo dirlo, i fratelli Graviano, non hanno mai manifestato elementi né di ravvedimento, che non ci interessa, ma elementi di collaborazione nei confronti della giustizia. E allora, ecco, forse su questo si aprono degli interrogativi che chiamano la sfera umana, ma che chiamano anche la sfera civica.
Vorrei dire, a proposito del rapporto padri e figli, di generazioni nella mafia, che sarebbe anche un utile tema di dibattito, vi rimando all'esperienza di Peppino Impastato, che probabilmente tutti voi conoscete o per averla letta o per aver visto il film I 100 passi. Cioè, all'interno delle famiglie mafiose possono succedere dei fenomeni molto diversi, e anche questo va pensato.
Davvero incredibile il numero di mafiosi che, finito, avendo fatto una missione, cioè avendo sparato, avendo ucciso eccetera, vanno al santuario di Santa Rosalia, vanno in chiesa a ringraziare la Madonna, Santa Rosalia e quant'altro, che è andato tutto bene e che quindi loro continueranno ad avere successo, cioè ad ammazzare altre persone. Questo significa, giusto? La cosa è un po' complicata. Naturalmente la professoressa ha dato delle ottime, belle spiegazioni, mi piacciono molto. Avete sentito la parola devianza, e ha usato la parola anche costruirsi una struttura, diciamo, della personalità, della propria identità, costruirsela. Noi giustamente ci chiediamo: ma com'è possibile? Ma questo non si interroga. Dice la professoressa: assolutamente no. Per lui tutto è normale e coerente. Tutto fila liscio come l'olio. Com'è possibile? Io penso che, data una devianza che per me, che la valuto religiosamente, è una perversione, data una perversione all'origine, poi c'è tutto un costrutto che ha una sua apparente logica, ma che è fondata rigorosamente su un errore, sulla perversione di qualche cosa. Bene quando entra in crisi, benissimo quando, lei ha parlato di una persona con cui ha colloquiato, che si ravvede, non si ravvede, comunque è in crisi, perché avverte finalmente la contraddizione. Insomma, se la costruzione di un palazzo è su fondamenta di inconsistenti o sbagliate, prima o dopo il palazzo crolla, deve crollare. Però purtroppo, prima che crolla, tante volte ha ammazzato 50 persone, ha ammazzato 70 persone nel frattempo, e tutti i nipoti, i parenti, le famiglie, la struttura in cui è entrato. Quindi dal mio punto di vista, per questo dico io col Papa Francesco e i Vescovi calabresi, è idolatria. Lui pensa di andare da Santa Rosalia, ringrazia, ma lui né entra in contatto con Santa Rosalia, né entra in contatto con Nostro Signore, rafforza solo la sua costruzione, gli serve solo a rafforzare la sua costruzione. Io che dall'esterno guardo, e se mi permettete, dal momento che dentro la Chiesa Cattolica il pastore ha anche un valore di giudizio, non sulla sua fede, che è un fatto intimo, ma sulle manifestazioni esterne, sì. Allora io dico, per me quella è religiosità pervertita, non è autentica. Perché i fatti esterni, come dite voi, sono contraddittori. Primo punto. E questo mi dice di andare anche al secondo punto della cresima. Non saprei rispondere, è un fatto veramente tremendo. Però concordo in qualche modo con la professoressa Dino e si pone il problema Stato Chiesa, che lei ha citato nel suo discorso. Io qui non rappresento, per favore non voglio dire cose che... Io non rappresento la Chiesa Cattolica, io sono un vescovo della Chiesa Cattolica, punto. Tra 3.000, 4.000, non so quanti siamo nel mondo. Quindi sono uno di periferia che non conta niente, parliamoci chiaro. Allora, la mia piccolissima opinione, malgrado... Ecco, i vescovi calabri distinguono e quindi la pensano diversamente da me, i miei confratelli sono in 15 mi pare, diversamente da me. La mia opinione è che serve un po' più di raccordo tra Stato e Chiesa. Per lealtà, perché la Chiesa Cattolica dopo il Vaticano II ha accolto pienamente i principi, i diritti dell'uomo e la svolta, chiamiamola, democratica come forma. Oggi non dico in assoluto perché la storia non conosce gli assoluti, ma oggi valida, importante di aggregarci tra noi umani. La democrazia è una cosa seria, valida, che tra le cose che abbiamo scoperto oggi ha il suo grande valore. La dobbiamo rispettare e ci dobbiamo lavorare insieme per farla crescere. Quindi se vogliamo dare questa fiducia alla ragione umana che crea la democrazia, pensa alla democrazia, lo sappiamo che si applica in maniera catastrofica, va bene, ma questo non significa che non diamo un valore allo sforzo dell'intelligenza di tutti noi a capire come governare e come andare insieme. Allora io poi, che sono un uomo di Chiesa, non posso disprezzare la ragione umana, quindi quello che la ragione umana cerca di capire come la forma democratica di governo, e dire... tu vai per conto tuo, io vado per conto mio. Naturalmente, e qui c'è l'altra domanda sulla giustizia divina, e sui funerali, la giustizia divina, perché? Naturalmente io so anche che non sono lo Stato, so anche che c'è cosiddetto il foro della coscienza, che devo preservare perché il cittadino davanti allo Stato può non manifestare tutte le sue intenzioni e la sua coscienza e quello che c'è dentro la sua coscienza, ma davanti a Dio sì, e siccome io guardo anche la sua coscienza interiore, e quella cerco di educare, sorreggere, talvolta correggere, comunque spronare, comunque cercare di elevare, allora io devo tenere conto anche della vita interiore, della coscienza della persona. E se dal punto di vista della coscienza lui viene da me, e me la affida questa coscienza, io la devo tutelare e non posso automaticamente tout court consegnarla allo Stato, che ha una sfera di competenza più limitata. Però è pure vero che non esiste, se la mia coscienza è a destra e le mie azioni esterne, sociali, il mio lavoro, il mio modo di aggregare è a sinistra, non sono sano, non sono un uomo equilibrato. Cioè tutti gli atti interiori, tutti i miei principi, tutti i miei credo, tutti i miei sentimenti, tutti i miei legami affettivi, se poi nell'esplicitarsi, nell'esteriorizzarsi, nel modo di fare famiglia, fare lavoro, fare società, parlare in pubblico, sono tutt'altro, io mi chiedo, ma allora tu chi sei? Uno schizofrenico? Voglio dire che tutti i principi interiori, spirituali e coscienziali hanno un risvolto pubblico sociale, e in quel risvolto pubblico sociale lo Stato ha le sue competenze, ed ecco perché io, Chiesa, devo trovare un qualche raccordo con lo Stato. Infatti io ho detto nel decreto, ho fatto appello al giudizio definitivo dello Stato, quindi non perché, attenzione, non è che non faccio funerale ai mafiosi, mafiosi condannati in via definitiva, primo, cioè possono avere un primo giudizio di condanna, non è definitivo, un secondo giudizio di condanna, non è definitivo, cioè io faccio fiducia ai procedimenti ordinamentali dello Stato, perché quando lo Stato ha chiuso tutto e ha detto lui è sicuramente un mafioso, bene, allora io ho un dato certo, io Chiesa, ho un dato certo che assumo. Ma poi ho detto anche che non abbia dato segni di pentimento, perché è il codice di diritto canonico, quindi quello che vale per la Chiesa universale, che dice, e non lo dice per la mafia, lo dice per una serie di delitti pubblici. Se il tizio dà segni di ravvedimento, e non li deve dare per forza venendo al microfono e dicendo mi confesso, mi pento, no, può darli anche al suo confessore in privato, ci sono mille modi per... A quello io lo ammetto a fargli le esequie. Ecco perché c'è questa dimensione trascendente che io, Chiesa, debbo tenere conto e che debbo... perché io vado incontro alla coscienza delle persone che si appellano al Tribunale di Dio, ma danno segni, li devono dare questi segni, altrimenti non... Ecco perché anche la cresima. Giustamente dice la professoressa Dino, se c'è un collegamento, il ragazzo appartiene a un sistema. Quindi io non lo so se vietare, non saprei cosa fare, sarei in grande difficoltà. È un problema terribile. Glielo potrei dire, aspetta qualche altro anno, diventa, non so quanti anni ha fra l'altro, invece di 14 aspettiamo che ne hai 20, 22, cioè che diventi maturo, che sai prendere una posizione pubblica, in modo tale che pubblicamente sai anche dire io prendo le distanze totalmente dal sistema e dall'azione dei miei genitori, di mio padre, perché altrimenti siamo punti da capo. Quindi potrei dire aspettiamo un po' e vediamo tu chi sei, cosa vuoi essere, perché ripeto, poi Dio giudica quando tutti saremo morti, se la Chiesa non ha questi poteri, per fortuna ce l'ha solo il Padre Eterno, però è un problema difficile. Neanche io saprei rispondere con facilità a questa terribile domanda. Finisco sulla questione dei Vescovi di Calabria. Io non ho capito bene perché quel signore, quel ragazzo che interveniva, piaceva o non piaceva. Io l'ho trovato, l'ho detto prima, l'ho trovato molto utile in alcuni aspetti. In qualche punto non è d'accordo con me il documento, e quindi io con lui. L'ho trovato utile più delle nostri documenti dell'82 e del 93 del Papa Giovanni Paolo, perché fa un'analisi esplicitamente religiosa del fenomeno, cioè dice, come ha detto il Papa, questi sono idolatri, adorano il denaro, il potere, il male, non adorano Dio. Loro pensano o vogliono far passare o vogliono anche autoconvincersi, come dice la professoressa, per darsi forza, per darsi struttura, per darsi coraggio anche nell'andare a ammazzare. Io so che Santa Rosalia è con me e parto. L'altro si droga per fare la stessa cosa o beve per fare la stessa cosa, per me stanno sullo stesso piano. Ma lui è convinto che è Santa Rosalia e vabbè, e che faccio? Quindi per me è un prodotto interno del darsi forza. Ora, perché i vescovi questo lo dicono chiaro lì, dicono non c'entra la religione, non c'entra il Vangelo, è pura idolatria. E idolatria in termini religiosi significa andare contro il primo comandamento, quello dato a Mosè, quindi nella legge già ebraica, adori uno solo, Yahweh. Se non adori Yahweh sei un idolatra, che è il peggior peccato dell'uomo. Adorare altri e non adorare l'unico Dio, è il peggio, e da lì comincia tutta la perversione. Secondo gli ebrei, questa è già una concezione ebraica, non è solo cristiana, è una concezione ebraica. Anzi, gli ebrei su questo, è tutto sommato anche islamica, ci insistono fortemente. è idolatria. Quindi quando hanno detto questo, per me è un grande passo avanti della Conferenza Calabria, perché usa categorie religiose per evitare le ambiguità e dire tutta questa religiosità appunto è una falsa religiosità, come lei sa che anche nei nostri piccoli saggi tanti nostri amici hanno scritto, che abbiamo già pubblicato.
Ci sono state delle complicità nel tempo di soggetti all'interno della Chiesa che sono stati incrociati da provvedimenti e procedimenti penali. Pensiamo padre Agostino Coppola, che sposa durante la latitanza Totò Riina e Ninetta Bagarella, pensiamo a padre Giacinto, pensiamo ai frati di Mazzarino in altro contesto, pensiamo a una serie di soggetti che camminano in qualche modo in equilibrio fra legalità e illegalità. Ma anche i sacerdoti sono uomini e quindi sono soggetti, come tutte le altre persone, all'esposizione a una serie di reati e a forme di complicità di vario genere e di vario tipo. Il timore che io ho è che al di là della presenza concreta e fattiva di uomini di Chiesa dentro il sodalizio mafioso, abbiamo appunto, per esempio, se parliamo di Calogero Vizzini o altro, noi abbiamo per esempio una congerie di parenti, di zii vescovi, lo stesso ieri aveva una sorella suora, cioè il problema non è soltanto se c'è un coinvolgimento diretto, il problema è capire ma come può nascere dentro un ambiente fortemente carico di religiosità la presenza di un soggetto mafioso. E torno alla domanda inquietante fatta dalla compagna di scuola del soggetto di cui si parlava prima, ma mi chiedo com'è possibile, nonostante la sua giovane età, io dico com'è possibile, oppure questo soggetto, perché non lo so, non lo conosco, ha preso in qualche modo in considerazione anche quanto i magistrati, perché comunque oltre a essere figlio di, è anche un cittadino italiano e quindi deve in qualche modo tenere anche conto di quello che scrivono i magistrati, si è mai interrogato su quello che i magistrati hanno scritto sul proprio genitore? Cioè che attraverso le stragi da lui ordinate sono morte fra gli altri una bambina di 6 mesi e una di 9 anni. Cioè sono degli elementi, è vero, è verissimo che lui teoricamente non c'entra nulla, ma possiamo, ecco, possiamo ancora una volta cadere nel familismo privatistico che isola la relazione col proprio genitore dai temi grandi della giustizia, della coscienza civica, della democrazia? Capisco che sono temi grossi, però su questo noi ci muoviamo, cioè ci muoviamo dentro questo panorama e questi elementi, questo non significa che ciascuno di noi non possa provare affetto e simpatia. Una cosa è la solidarietà, l'affetto e la simpatia, un'altra cosa è appunto la dimensione democratica e civica, perché poi quando ciascuno di noi dice che cosa posso fare contro la mafia, cosa posso fare contro la mafia non significa appunto mi faccio uccidere, cosa posso fare contro la mafia talvolta è piccoli gesti controcorrente che sono difficili ma che mettono in moto un meccanismo. Ricordo per esempio 3 fratelli del Trapanese che pubblicamente durante l'anniversario, uno degli anniversari della morte di Borsellino, scrivono una lettera in cui in qualche modo dicono noi prendiamo le distanze dal nostro genitore, ma non significa che per questo non lo amiamo più, ma prendiamo le distanze da quello che lui ha fatto. E diciamo che gli unici uomini d'onore che conosciamo sono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Allora, ecco, questo già configura una modalità differente, cioè apre un problema. Ecco, se non nasce neanche il dubbio nasce in me il dubbio che quella sia una vera fede.
Beatificare e fare beati e fare santi, beatificare e canonizzare, sono dei processi giuridici all'interno della Chiesa. Si fa un processo vero e proprio che richiede tempi e richiede prove, solite cose, cioè un vero processo, avvocati, eccetera, eccetera, testimonianze, deposizioni. Anche per Pino Puglisi, per padre Pino, il processo inizialmente, cioè come si fa un processo? C'è un, che non è in questo caso di condanna, ma è di canonizzazione, cioè si deve dire: Tizio può essere proposto come santo, sì o no? Che cosa ci vuole? Quali sono i criteri per essere santo? Allora, uno dei criteri cruciali, dopo che si è studiato se ha avuto una vita corretta, se non ha avuto una vita dissoluta, se ha avuto una vita coerente, cioè, prima si fanno tutta una serie di testimonianze per dire ha avuto una vita virtuosa, buona, coerente, lineare. Giustamente la domanda a quel punto è: vabbè, ma tanti uomini e donne hanno una vita lineare e non sono da canonizzare, l'hanno in paradiso, questo è un altro problema, ma non è che li mettiamo sugli altari per farli diventare santi, cioè santi significa modelli a cui riferirsi. Allora, per essere modelli a cui riferirsi hanno dovuto fare qualcosa di eroico, di particolarmente, di superiore, chiamiamo così. Allora, come si fa a dimostrare? È un po' difficile a dimostrare, ma ammesso che lo dimostri, poi solitamente si invocano i miracoli. Cioè, se Tizio fa un miracolo, cioè significa che c'è un segno per cui davvero è un uomo straordinario. Nel caso di Puglisi, no, non si sono aspettati, perché a volte si può aspettare 100-200 anni per un miracolo. Nel caso di Puglisi, no, perché si è percorso un'altra strada. Puglisi è stato ritenuto un martire. Per i martiri non c'è bisogno di miracoli. Perché? Perché hanno vissuto come Gesù, hanno dato il sangue, hanno dato la vita e il sangue. Ma bisogna dimostrarlo che Puglisi ha dato la vita come Cristo. Perché? Vi dico, ci fu un intoppo. Può darsi che Puglisi sia stato ucciso perché ha fatto uno sgarbo. C'era un appalto da dare per il restauro della sua chiesa, non l'ha dato alla ditta di Graviano, ma l'ha dato alla ditta di Franceschiello. Allora, diciamo così, in una chiave, ma non l'ha data perché era amico di Franceschiello, no perché ha fatto un atto eroico. Dunque, dove sta la grandezza di questo di Puglisi? È stato ammazzato per un regolamento di conti interno, punto e basta. Dunque non è un eroe. Allora, i giudici e poi i giudici, quelli che si occupano delle canonizzazioni, hanno studiato le carte per capire se è stato ucciso perché era un prete che credeva in Gesù Cristo. E la sua opera di prete, educatore dei giovani, coerenza fino in fondo, non cedere per nulla a ricatti e cose del genere, l'ha fatto perché lui credeva in Gesù Cristo. Una serie di studi, lavori e testimonianze hanno appurato che padre Puglisi tutto quello che ha fatto perché credeva in Gesù Cristo e si credeva chiamato da Cristo ad essere prete, punto. Appurato questo, si è appurato anche, peraltro l'abbiamo saputo, che chi l'ha ucciso purtroppo l'ha ucciso proprio per questa ragione. Dunque, martire, dunque beato. Allora, io non so, nel caso di Diana, dei padre Diana, dove sono arrivati tutte queste procedure, dove sono arrivati questi procedimenti, che solitamente prendono anni. Quindi mi pare che il ragazzo diceva, lamentava la lentezza. Lo capisco, ma ci vuole studiarle, portarle avanti, e non so chi e se lo sta portando avanti nel caso del padre Diana, che sembra essere anche lui nelle condizioni simili di Puglisi, ma io non conosco fino in fondo il caso. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa sulla questione delle istituzioni. Il ragazzo che ha chiesto, mi è sembrato di cogliere una sfumatura anche diversa nella domanda, non so se mi sbaglio. Se la mafia, diceva il giovane, non mi ricordo dov'è, se la mafia può diventare mondiale, quindi l'internazionalizzazione delle industrie e quindi anche della mafia, deve per forza entrarci attraverso anche le istituzioni, i parlamenti, ha citato, e quindi anche la Chiesa. Ecco, mi pare che questa domanda sia un po' più complessa. E non è certo il padre Agostino Coppola,
che intendeva prendere di mira il giovane che ha fatto la domanda, perché Padre Costantino Coppola va bene tutto quello che si vuole, ma parroco di Corleone era, punto e basta, e non di più, certo. E io non so se ci sono adepti a più alte sfere nella Chiesa, penso e spero di no, naturalmente, insomma, non lo so. E quello che però immagino è che non mi sembra che sia necessario aderire, perché la mafia diventa internazionale, che alcuni parlamentari, alcuni vescovi si affilino e diventino affiliati. Non c'è nessun bisogno, basta molto meno per internazionalizzarsi, tant'è vero che noi oggi sappiamo che grandi multinazionali hanno molto più potere di un singolo Stato. Cioè, non c'è dubbio che oggi, che ne so, Google è più potente dell'Italia, cioè, ed è in grado di pilotare denari, flussi, borse e leggi molto più di quanto può fare il governo Renzi. Non c'è, e non hanno, quindi non c'è bisogno che Renzi sia affiliato o socio di Google per fare una cosa del genere. Condivido l'analisi della professoressa Dino, che dice: ma ci sono poi tanti altri accanto, che la permeabilità è il problema, ed è questo che come Chiesa io mi devo impegnare, a evitare la permeabilità di questo fenomeno, che è fatto anche di silenzi, che alla fine significa lascia passare, che è fatto di talvolta ma che male c'è, ma fino a un certo punto, oppure quel caso delicatissimo dei figli, dei nipoti, dei parenti, dove il tasso, poiché c'è l'affetto, poiché ci sono valori di emotività e di affettività, complicano di molto, abbassano per così dire il livello di guardia, abbassano il livello della ragionevolezza delle cose. Quindi ci sono altre vie, secondo me, per arrivare, non bisogna per forza affiliarsi per fare strada.
Nel passato la cerimonia di iniziazione diventava veramente un rituale di passaggio, dove le analogie con il battesimo, il fuoco, il giuramento, il sangue al posto dell'acqua, avevano anche un elemento evocativo molto forte. Oggi non è più così. Vi parlo in particolare di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia del gruppo di Brancaccio, ma anche del gruppo di Vergine Maria e dell'Acqua Santa, i quali dicono non solo che loro erano dentro Cosa Nostra e hanno fatto omicidi e hanno fatto di tutto senza essere affiliati, ma che poi quando li hanno dovuti affiliare, e per esempio nel caso di Gaspare Spatuzza è stato affiliato solo quando è dovuto diventare capo mandamento a Brancaccio, perché erano stati arrestati nel 94 i fratelli Graviano, ma lui aveva già fatto tutti gli omicidi che doveva fare, perché era già stato presente in tutte le stragi. Lui racconta, ma non è, ripeto, soltanto lui, racconta di avere partecipato a questo rituale come se fosse una cosa burocratica, rispetto alla quale a lui il fatto che ci fosse il rito o non ci fosse il rito, esatto, in questo caso secolarizzato sicuramente, non interessava nulla, perché l'appartenenza era qualche cosa che veniva prima della ritualizzazione. Per cui ecco, però ecco, una risposta univoca è difficile darla. La tendenza oggi è questa, cioè che anche per ragioni di sicurezza il rito non si fa più e si fa solo in casi estremi, e che quando si fa il valore simbolico attribuito è molto molto ridimensionato.
Thank you.
sia Benelli di Pesaro. La Chiesa come può ammettere il perdono nei confronti di un mafioso? Quale dovrebbe essere il comportamento della Chiesa nei confronti della mafia per essere realmente incisivo? Sempre Vittorini di Napoli. Assodato che una famiglia sia di stampo mafioso, non si potrebbe intervenire per la protezione dei figli attraverso l'intervento di assistenti sociali? Dopo il non espediti, il rapporto tra Stato e Chiesa è cambiato. Perché la Chiesa non prende una posizione più drastica contro le mafie? Morano di Caivano. Vi è mai capitato di dover confessare un mafioso e successivamente collaborare con la giustizia? Se sì, come si è comportato?
Per quello che riguarda le domande che avevano le risposte, le quattro opzioni selezionabili, quindi le domande con risposte chiuse e quattro opzioni selezionabili, abbiamo visto soprattutto per quanto attiene quelle contenutistiche legate a quanto noi abbiamo detto all'interno dell'ambito della nostra esposizione, siete stati molto attenti e molto anche bravi nell'individuare la risposta più completa, perché poi nel caso specifico non c'erano delle risposte completamente sbagliate, come sempre accade, e voi lo sapete bene perché credo che fate anche dei test a scuola e alcune sono trabocchetto delle domande perché sono quasi vere però non complete. E per quello che riguarda in particolare la religione, il ruolo della religione dei mafiosi, la maggior parte di voi, un 70%, un 66%, ha scelto la seconda risposta, cioè il fatto che la religione ha nel tempo svolto un ruolo strumentale di legittimazione e unitarietà, ma anche un ruolo di copertura, quindi offrendo motivazioni agli atti criminosi, alleviando paure e angosce dei singoli affiliati. Effettivamente era quello che noi abbiamo detto. Ciò non toglie che anche nelle altre risposte ci fossero degli elementi sicuramente veritieri, parzialmente veritieri. Anche nel caso della domanda sulle posizioni assunte dalla Chiesa, avete, e in questo caso la percentuale è elevatissima, siamo al 92%, avete scelto la domanda più completa e più corretta, che individua le varie tappe e quindi lo sviluppo anche temporale. Poi abbiamo una domanda, mi pare l'altra è quella sul rapporto fra il valore della scomunica, e anche in questo caso la polarizzazione è piuttosto ampia sulla domanda, sulla risposta più completa, e nel caso specifico si esprime e delinea una posizione decisa e inequivocabile che affronta l'ambiguo e nodale rapporto che lega gli uomini di mafia e gli uomini di chiesa, cioè tante altre volte era stato fatto, ma qui il problema è proprio quello di rompere quell'ambiguità che abbiamo detto essere l'elemento poi che provoca tanti disastri. E infine poi abbiamo la domanda su giustizia divina e giustizia terrena, in cui anche in questo caso la maggior parte di voi ha individuato la seconda opzione, che è quella che dice che appunto i mafiosi utilizzano la giustizia divina come uno strumento di legittimazione, ponendo in contrasto pentimento e collaborazione reato e peccato.
Secondo te, quali tra i seguenti comportamenti possono favorire un comportamento di pace vero, un percorso di pace vero e duraturo? La stragrande maggioranza, il 79, quasi l'80%, ha scelto la seconda risposta: impegnarsi ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie capacità a creare valore sociale e politico attraverso l'assunzione di responsabilità, la ricerca della verità, il riconoscimento e la gestione di conflitti. Una domanda, appunto, una risposta molto completa. Le altre vere, spesso vere, ma abbastanza parziali. Questa, quindi, concordo anch'io con, mi sembra insomma una bella risposta quella vostra, per arrivare alla sesta, che è una cosa molto più complessa, perché se ricordate vi viene richiesto di dire sì, no, non so, aderisco, non aderisco a delle affermazioni, che sono delle grosse affermazioni. Io qui dico qualcosa: la spiritualità esclude la dimensione sociale o politica. Il 35% dà la risposta numero 3, che vuol dire non so, è a metà. Quindi vuol dire che la maggior parte di voi non si è dichiarata né veramente a favore né veramente contro questa affermazione. La spiritualità esclude la dimensione sociale o politica. Questo mi lascia un po' perplesso, questo dato, per la verità. Che cos'è in gioco? Se dico che la esclude, vado verso una concezione della spiritualità o angelica e poco incarnata, o intimistica, me la devo vedere io con la mia coscienza e basta, oppure me la devo vedere io o col mio prete, o col mio imam, o col mio rabbino, o con la mia guida spirituale, o col mio gruppettino e basta. Se invece dico che include la dimensione sociale o politica, significa che allargo il cerchio e comunque ho una concezione non soltanto spiritualistica, ma comunque direi globale, unitaria della religione, cioè sia di carattere preghiera, rapporto con Dio, rapporto doveri morali, coscienza, valori etici, ma anche economici, civili, di interazione dentro la società dei vari corpi, sociale, cittadini, cittadinanza. Sì, quindi questa vostra risposta un po' incerta mi lascia. Devo dire, l'ultima, la quinta, è stata scelta solo dal 6,78%. Cosa diceva la quinta? Era che è molto d'accordo. Quindi pochissimi erano molto d'accordo con questo, però molti erano incerti. La seconda domanda: l'assunzione di responsabilità è inconciliabile con l'indifferenza e con la neutralità? Qui sono in totale disaccordo la maggior parte, il 31%. Però sono ancora nel ni, la famosa 3, sono nel ni il 25%, di parecchio tutto sommato. Interrogarsi su quali sono le logiche che governano il sistema pianeta può fare progettare dinamiche di sviluppo più sensibili ai diritti umani? Qui ha vinto un po', anche qui un po' di mezzo, la 3 che dice non saprei, e la 4... più d'accordo, che ha fatto il 40%, mentre a metà c'è il 36%. La corruzione e i favoritismi sono sempre esistiti in vari ambiti della vita sociale, nella politica, nelle istituzioni e nella Chiesa. Non possiamo fare niente per cambiare questo stato di cose. Qui dice, la prima che cos'era? Non è affatto d'accordo solo il 23%. Mentre comincia ad essere poco d'accordo il 26-28%, a metà c'è il 26%. Sono in totale disaccordo il 5,93%. Non lo commento molto perché non so davvero cosa vuol dire. Una società più attenta all'umanesimo fonda le sue prospettive sulla inclusione, sull'estensione dei diritti e sui modelli di sviluppo dell'economia compatibili con l'ambiente e con la salute. Qui è pienamente d'accordo solo la 1 o la 5 è pienamente d'accordo?
La 5.
La 5, che è il 20%, è pienamente d'accordo. Vince chi è a metà, la numero 3, 38%. Chi c'è? Qui rimane a metà. Il sistema politico ed economico, in cui prevale la corruzione, in cui i favori sostituiscono i diritti, i privilegi soppiantano il principio di uguaglianza e l'economia usa metodi violenti e mafiosi, è difficile da sradicare ed è compito esclusivo dello Stato. Qui c'è un po' di tutto, diciamo. È completamente d'accordo solo il 9,32%. Non è completamente d'accordo però soltanto l'11, quindi quasi si equivalgono. Stanno nel mezzo, infatti vince la numero 3 che sta nel mezzo ed è il 39%. L'esercizio del dubbio, della messa in discussione di valori ma anche dei propri presupposti è inutile per cambiare completamente il nostro futuro. è completamente d'accordo il 7% e in totale disaccordo il 20%. Vince sempre il 38%, un po' qui, un po' lì, non so. Le prospettive future del nostro paese non sono rosee dell'Italia, quindi. Vale la pena impegnarsi solo in vista di un guadagno economico. È molto d'accordo l'11%, è poco d'accordo il 24%, non sa che pesci prendere il 34%, ha vinto il 34%. Sì. Formare i giovani ed esercitare una coscienza critica a non apprendere passivamente e ad esporre le proprie idee è un utile antidoto contro forme di illegalità e di omologazione. Qui è pienamente d'accordo, mi pare il 3,39, quindi pochissimi, vince e chi è totalmente in disaccordo, cioè il 41%, numero 5, questo mi piace molto.
La protezione dei figli di persone mafiose, protezione di figli che abbiano fatto una scelta diversa rispetto ai padri, si chiedeva se debbano intervenire gli assistenti sociali. Questo secondo me meriterebbe tutta una discussione, il rapporto padri e figli tra generazioni nelle mafie italiane, quindi parliamo di Cosa Nostra, di 'Ndrangheta, di Camorra, di Sacra Corona Unita, meriterebbe un'intera giornata di riflessione. Vi rimando alle parole di un vostro compagno che ha detto: qui io vengo da una famiglia nella quale ci sono innesti di mafia, ho preso le distanze da tutto questo e non mi sento di riconoscermi in quel mondo. Invece altre domande di quelle che ci sono state prospettate inizialmente riguardavano il comportamento della Chiesa verso la mafia, perché la Chiesa non è più drastica. Questo è stato l'argomento, diciamo, di tutta questa mattinata. Io vi vorrei qui richiamare le parole pronunciate dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, nel dicembre scorso in cattedrale, al momento del suo insediamento come arcivescovo di questa città, perché mi pare che spieghino anche quanta delicatezza c'è in questa questione e come non sia poi così semplice, non sia una questione del rapporto Chiesa-mafia, non si può tagliare con la spada, è diverso dal modo laico, diciamo, dello Stato di avere a che fare con il fenomeno mafioso e con i mafiosi singolarmente. Vi leggo le parole dell'arcivescovo Lorefice, che sono queste. Questa è la mafia e questo sono tutte le mafie, l'opera di gente che ha perso di vista il volto dell'altro. La vita di costoro è disperata e infelice. E mentre noi dichiariamo senza mezzi termini la loro follia, dobbiamo credere questa stessa vita, cioè la vita dei mafiosi, sollevabile, redimibile, facendoci, come il Signore Gesù, ascoltatori feriti anche del dolore illegittimo del colpevole. Testimoni di una parola che salva, senza inimicizie e senza odio. Il nostro Pino Puglisi è lì a dircelo. Sostanzialmente Don Pino Puglisi, come a suo tempo il Cardinale Pappalardo, ha sempre detto: la Chiesa è contro la mafia, ma non è contro i singoli mafiosi, a patto che questi singoli mafiosi si offrano alla Chiesa, come dice l'arcivescovo Lorefice, come redimibili, cioè come persone, o come disse a suo tempo Giovanni Paolo II: convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. L'invito alla conversione non si rivolge a persone della nostra stessa fede, quanto piuttosto a persone che provengono da un altro sistema di valori e di credo. È un disconoscimento molto forte, ma è altrettanto forte l'invito alla conversione.